Non è oggi che si inaugura il cammino della Quaresima, è già stato avviato nel mercoledì delle ceneri. Tuttavia, si può riconoscere che il Vangelo, che un po' da il là all'itinerario quaresimale, non viene colto nella sua effettiva ricchezza. Mi riferisco al Vangelo di mercoledì scorso, dove c'è una parola che ricorre tutte e tre le volte quando si tratta di digiuno, preghiera e carità, che è ricompensa. Purtroppo, superficialmente, quel Vangelo viene assunto come esortazione di Gesù a non ostentare le cose che si fanno. Non è sbagliato, ma non è questa la verità più vera e più grande. Il Signore ci sta dicendo che tutto quello che noi facciamo è un dono, è qualcosa che qualcun altro accoglie e riceve. Se noi facciamo le cose volendo uno scopo che non è quello di Dio, noi non è che non otteniamo, otteniamo poco, otteniamo degli spiccioli, otteniamo quasi niente. Guardate che c'è una bella espressione nei Vangeli: così è per coloro che non arricchiscono davanti a Dio. Quindi c'è una ricchezza che delude e che, stringendo, ne constati l'inconsistenza. Ma c'è invece una ricchezza non solo legittima, ma anche doverosa. Quella ricchezza che Gesù la esprime con una misura piena, pigiata, traboccante. Pensate all'efficacia di queste parole: piena, poi per essere sicuri che sia veramente piena, pigiata, poi se per caso pigiando si è fatta ancora un po' di spazio, allora sovrabbondante, inesauribile. La Quaresima è un itinerario che tende all'abbondanza, è un itinerario dove siamo invitati a non essere stolti, a non attaccare il cuore ad affari di breve durata o di esiguo guadagno, ma a cercare la vera ricompensa. Allora, quando il Signore dice hanno già ricevuto la loro ricompensa, hanno detto hanno fatto delle cose non consegnandole a me, che avrei potuto dare ad essi tutto ciò che il loro cuore desidera. Di conseguenza, la dimensione del deserto, il deserto in questo tempo quaresimale, che c'era anche se non nominato mercoledì, c'è molto evidente in questa domenica, il deserto è il luogo dove deve essere dichiarato un amore senza concorrenti e senza distrazioni. Quindi non è prima di tutto il luogo del silenzio, il luogo del raccoglimento. Storicamente deserto vuol dire libertà, liberazione, vuol dire tentazione, ma tutto il cammino nel deserto ha un cuore nell'Antico Testamento: l'alleanza. Se voi accoglierete la mia parola, io sarò il vostro, sottolineo vostro, Dio, voi sarete il mio popolo, vostro mio, sposo mio, signore mio, Dio mio. Non sono possessivi di dominio, sono possessivi di affetto, o se vogliamo, possessivi nuziali. Allora, la Quaresima vuole essere proprio questo, il tempo in cui ci alleniamo alla grande ricompensa. Il tempo, quanto siano sbagliati certi pregiudizi, non di una vita triste, di una vita, come dire, ristretta, di una vita accostata quasi con il desiderio di volerla reprimere. In quanti c'è l'idea di Quaresima uguale? Tempo lugubre, tempo triste, tempo della fatica, tempo della rinuncia. È un altro, ha più un'analogia con un trattamento estetico, rimuovere tutto ciò che impedisce il vero godimento della vita e la vera bellezza del dono di Dio. Questo sarebbe l'itinerario quaresimale e di conseguenza anche le letture di questa domenica vogliono essere la conferma che fare bene una quaresima è entrare in quella vittoria pasquale dove il Cristo risorto ci mette già a disposizione la sua vita nuova. Vogliamo restare terra e allora saremo dominati dalla legge della terra, dalla legge del tempo, ci dirà il Vangelo. Crediamo in Dio, veniamo liberati dalle leggi della terra per vivere già liberi in quella che è la legge di Dio, che è una legge di gioia, di eternità, di carità, di relazione, di stabilità. Beh, allora per introdurci in questa parola che ci guida, chiediamo quello spirito nel quale la parola fu scritta e nel dono del quale si accende l'intelligenza delle scritture. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore e i tuoi fedeli. Senza la tua porta, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scarda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e fu quindi con lui. Quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio diverserà più la terra. Dio disse, questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruissimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Tutti i miei vie, Signore, sono amore e fedeltà.
Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati. ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore.
Tu mi scegli, Signore, sono
amore e verità. L'uomo eletto è il Signore, indica i peccatori la via giusta, guidi i poveri secondo giustizia, insegna i poveri la sua via.
Tu mi scegli, Signore, sono amore e verità.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Ecco, la preghiera di domani ha queste parole: «Concedi a noi, Dio onnipotente, che in forza della pratica annuale del sacramento della Quaresima progrediamo nella intelligenza del Cristo e con degna condotta di vita ci conformiamo a ciò che esso opera». Ecco, come già altri anni penso non ci sia bisogno di insistere troppo che parlare di sacramento della Quaresima non significa aggiungere l'ottavo sacramento ai già sette canonici. Sacramento in senso lato è un segno efficace. Vuol dire che questa preghiera tiene consapevolmente davanti agli occhi che il tempo di Quaresima non è una cerniera, non è una attesa, non è una scadenza, è un tempo efficace, e l'efficacia di questo tempo è decisa e garantita da che cosa? Dalla intelligenza del mistero di Cristo. Anche qui intus legere in latino non ha quel sapore intellettualistico, astratto. L'intelligenza si applica alla comprensione delle cose. Essere intelligenti di Cristo vuol dire capire realmente chi è. Ma capire Gesù Cristo non è capire un concetto. Capire Gesù Cristo è comprendere un evento efficace, una persona viva la cui caratteristica è trasferire ciò che lui è a chi in lui crede. Che la Quaresima sacramento quindi è un'espressione per dire: Dio è generoso, Dio è fecondo, Dio trasforma, Dio cambia, Dio vince, Dio riscatta, Dio guarisce, Dio tocca, poiché sentiremo molto il tocco di Dio nei Vangeli della Quaresima. E che cos'è allora una degna condotta di vita? Non è una condotta degna del dono di Dio, non si dà proporzione fra ciò che l'uomo può e la grazia gratuita di Dio. La degna condotta di vita è semplicemente accogliere il dono. L'atteggiamento degno di Dio non è l'atteggiamento virtuoso, questo è l'equivoco del moralismo. L'atteggiamento degno di Dio è quell'atteggiamento che non ha paura del proprio peccato perché riconosce che il tocco di Dio lo guarisce. L'atteggiamento e il comportamento degno di Dio è il desiderio di salvezza, è l'insoddisfazione di sé, sapendo che quello che noi siamo è molto di più di quello che noi possiamo dare a noi stessi. Qual è allora la vera conversione da operare per guadagnare una reale intelligenza di Cristo? È quello di essere contemplativi del mistero di Gesù e, mentre contempliamo Lui, leggere in Lui quello che siamo noi. E quindi imparare, da questo punto di vista anche, a leggere tutti i Vangeli che accompagneranno questo nostro tempo di Quaresima come rivelazione di Dio e al tempo stesso rivelazione dell'uomo. Se vogliamo usare le parole del Concilio, la Quaresima è quel tempo in cui siamo particolarmente invitati a comprendere il reale potere di questa verità che nel mistero del Verbo incarnato, sono parole della Gaudium et Spes, non soltanto Dio rivela se stesso, ma Gesù Cristo rivela anche l'uomo all'uomo. Quindi, guarigione dalle crisi di identità, guarigione dalle depressioni figlie dell'orgoglio, guarigione dagli orizzonti ristretti che ci fanno apparire le cose deformate rispetto alla loro verità. È solo a contatto con Lui che tutte le relazioni vanno in ordine. E di questo ne abbiamo già un primo saggio nella prima lettura. La cosa che stupisce in questa prima lettura è il dettaglio di tutte le categorie di viventi che vengono coinvolte dall'alleanza. Stabilisco la mia alleanza con voi, con i vostri discendenti dopo di voi, ogni essere vivente, uccelli, bestiame, verdura, animali selvatici, animali usciti dall'arca, animali della terra. Perché questo dettaglio? Perché questa estensione con tutti gli animali? Cos'è? Un brano animalista? Ovviamente no. L'idea è molto profonda. Primo, l'alleanza è un'alleanza unificatrice. Le caratteristiche dell'alleanza con Dio sono sempre due: guarisce e riallaccia. Guarisce e riallaccia, anche perché davanti a Dio essere malati è essere incapaci di relazioni autentiche, belle, beatificanti. Uno. L'altro, l'uomo non è mai una, usiamo una parola difficile, monade, che vuol dire una realtà totalmente chiusa, senza finestre, senza vie di comunicazione, che può solo assommarsi alle altre. L'uomo è persona, non c'è nell'Antico Testamento il concetto di persona, non c'è neanche nel Nuovo la parola, ma dire Dio, scusate, uomo, immagine e somiglianza di Dio, vuol dire essere in relazione. Che cos'è l'alleanza con Dio? È la relazione che fonda, guarisce, garantisce, libera, riannoda tutte le relazioni. Con chi? Con se stessi, con gli altri. Vedremo cosa significa la discendenza, ma anche con tutti gli animali. Adesso possiamo capire meglio. Uccelli, bestiame, selvatici, sono inclusi anche gli animali che creano paura. Gli animali non addomesticabili, gli animali che fungono da motivo di timore e talvolta di angoscia, tutto diventa in ordine. Tutti usciti dall'arca, ma anche con quelli che sono sulla faccia della terra. Un'alleanza universale che nulla di ciò che è vivente viene escluso. Quindi senza allargare troppo il discorso, perché gli animali non invece gli alberi come in altri salmi ci sono, no? Anche gli alberi vengono invitati a battere le mani, le montagne, a danzare, le colline, a saltare. Perché? Perché Dio è il vivente e solo i viventi esprimono realmente l'alleanza con Lui. Quindi questa scelta dell'autore del libro della Genesi è mirata, vuol dire l'alleanza fa vivere, è nei viventi e in relazioni riconciliate che si mostra l'efficacia dell'alleanza stabilita con Dio. Poi, perché anziché dire la stabilisco con te e con i tuoi figli, dice con i tuoi discendenti? Prima risposta, beh, è chiaro che siccome tutti sono stati travolti dal diluvio, gli unici umani ai quali si può pensare sono quelli che verranno dopo questo battesimo universale dato all'umanità. Ma c'è anche un'altra ragione, teologicamente più plausibile, ed è la seguente: la benedizione si estende, si allarga, accompagna la vita che si rigenera. Tutte le volte nell'Antico Testamento, no? Pensate anche al Magnificat, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Ecco, l'alleanza è un seme che, caduto nel terreno della storia, Gesù Cristo sarà poi il compimento di tutto questo, non abbandona più la storia. E quindi, man mano che la vita cresce sulla faccia della terra, sarà sempre avvolta dalla benedizione di Dio. È un'immagine della definitività, è un'immagine per dire al lettore: tu vivi in una storia che è definitivamente sotto la benedizione di Dio. Se qualcosa cambia, non cambierà certo da parte di colui che l'alleanza la stabilisce con te, ma solo dalla tua garantita o negata fedeltà. Ecco perché il Salmo ha voluto cantare proprio tutti i sentimenti, sono amore e fedeltà, fedeltà. Quindi la fedeltà di Dio deve togliere al suo partner l'angoscia che quel patto possa essere o interrotto o revocato. Se lo sarà, non sarà mai da parte di Dio. È un Dio fedele, affidabile, efficace. Questo è il segno dell'alleanza. Dopo aver già detto che non ci sarà più un altro diluvio, che è già il segno dell'alleanza, cioè Dio minaccia col diluvio, no, quel diluvio ha giovato a creare le condizioni per una storia non più devastata, e se anche venisse devastata dalle calamità naturali, la vita non finisce per colpa delle condizioni della terra, questo vuole anche dire. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza. Brevemente, l'arcobaleno. Qual è la caratteristica dell'arcobaleno? È un ponte. È un ponte fra la terra e il cielo. È un segno di congiunzione. Notate però, sono menzionate le nubi. Se leggiamo versetti precedenti, il diluvio è proprio descritto come, primo, il convergere di nubi. Poi la loro gravità, poi si scaricano le cataratte del cielo, le nuvole del cielo. Dove appare d'ora in avanti il segno che prelude al diluvio, le nubi, sarà sempre accompagnato dall'arcobaleno, cioè dalla vita che si è affermata oltre la morte. Per questo la menzione delle nubi è un invito a ricordarci che quando vedrete quei segni che hanno significato minaccia, distruzione, morte, sommersa, allora ricordatevi, non ci sarà più. È l'arcobaleno che, facendosi accompagnare dalle nubi, presenterà le nubi come minaccia di morte, definitivamente cancellate e sconfitte. ricorderò la mia alleanza. Allora, ecco, per concludere, quando Dio dice ricorderò, il concetto ebraico di memoriale è diverso da memoria. La memoria è la presenza della nostra coscienza, nella nostra mente, di un evento del passato, che tuttavia non lo riproduce. Se io mi ricordo della nascita di Giulio Cesare, non è che ricordando Giulio Cesare rinasce. Il memoriale invece ha questa caratteristica. Si fa memoria di un fatto che, grazie a quella memoria, diventa attuale e ripropone la stessa efficacia della prima volta in cui fu istituito. Allora, ogni volta che Israele fa memoria di quell'alleanza, non va con la memoria nel passato per dire come fu, ma celebra al presente un fatto che è lo stesso fatto che accade, e quindi quello stesso fatto non viene cancellato dalla storia, ma continua a esercitare nella storia tutta la sua efficacia. Pensiamo alla nostra Eucaristia, non è una memoria, non è ricordiamo cosa Gesù fece, celebriamo facendone memoria e siamo sotto la croce, siamo con il risorto, siamo nel cenacolo, siamo nella vita nuova di Dio. Ecco. Allora, di nuovo lo ripete per dire quanto sia importante, non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. Qual è la lezione del libro della Genesi? Che fidarsi di Dio è la prima e insostituibile forma di vera ecologia. Mi esprimo così, poiché stiamo attendendo un'enciclica sulla ecologia, in anticipo prendersi cura del creato significa fare in modo che il creato sia abitabile per l'uomo, ma di una abitabilità non limitata nel tempo, ma già anticipatrice di risurrezione e di gloria. Il mondo non è nemico, non è ostile, siamo riconciliati con la creazione solo quando quella creazione, come dice Gesù, come dice l'autore, no? Dio nell'Antico Testamento, non è più per la morte, ma è per la vita. E l'unico modo in cui la creazione è per la vita non è intensificare, agire sulla creazione, garantire, modificare, trasformare, è stabilire un'alleanza dove nemmeno le nubi più oscure, più minacciose hanno il potere di distruggere l'esistenza, no? Quindi l'alleanza con Dio è la vera molla della abitabilità di noi in questa creazione, perché anche il paradiso più bello esposto o alla fine, al termine, alla perdita, non è più una terra abitabile. Questo per quanto riguarda. Veniamo adesso al Vangelo. Se c'è un dato che colpisce in questi tre versetti del Vangelo di Marco è che la loro brevità, essenzialità, è inversamente proporzionale alla ricchezza e alla intensità del loro contenuto. Facciamo un passo indietro. Il versetto precedente, che concludeva l'episodio del battesimo di Gesù, si conclude con le parole: tu sei il mio figlio prediletto, nel quale ho riversato la pienezza del mio essere. Però, a differenza di Luca, si aprì, si squarciarono i cieli e una voce disse: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Qui in Marco il padre non si rivolge all'assemblea riunita, si rivolge direttamente a Gesù: tu sei il mio figlio. Quindi Marco vuol dire, in Gesù ci viene fatto un dono inimmaginabile, insospettabile. Ascoltiamo quello che Dio ci dice, ascoltiamo il dialogo, ascoltiamo il cuore di Dio, ascoltiamo l'affetto di Dio. Perché questa premessa? Perché tutta la missione di Gesù altro non sarà che estendere questa parola che il Padre dice a lui ad ogni discepolo, cioè ad ogni credente in lui. Credere al Vangelo non sarà dunque credere a un galateo, a una dottrina, a un'etica. Credere nel Vangelo sarà entrare in una relazione d'amore già avviata, che è la relazione del Padre del Figlio nella potenza dello Spirito. Perché il Verbo si è fatto carne? Per introdurre ogni carne in questa relazione. Subito dopo che lo stesso Spirito è stato visto scendere e posarsi su Gesù, abbiamo una notizia che crea un certo problema. Lo Spirito gettò, sospinse. Prima era ancora lo Spirito guidò, molto edulcorata, molto soft, lo Spirito guidò. Adesso è un pochettino più hard, spinse, però il testo originale è inconfutabilmente gettò, e vale proprio, gettò. Perché questo gettare di Gesù nel deserto ad opera dello Spirito? Noi forse ragioneremo più volentieri: lo Spirito preserva dalla tentazione, lo Spirito ci aiuta, lo Spirito si difende. No, non è lo Spirito tutt'altro che cacciarci nel luogo della tentazione. In realtà vediamo che se è lo Spirito che spinge Gesù, questo Spirito rivela, diciamo, la fretta, l'ansia, il desiderio del Padre che il deserto torni a fiorire, il deserto torni giardino, l'aridità del mondo dopo il peccato riacquisti quella bellezza che aveva quando era ancora Eden. Il deserto fiorirà, è una delle più belle profezie di Isaia. Allora, che questo Spirito spinge Gesù nel deserto vuol dire il Padre vuole portare il Figlio nella nostra storia, a fretta. Lo Spirito rivela che il desiderio del Padre è che grazie a Lui quel deserto cambi. Non è quindi un atto di crudeltà verso Gesù, è una rivelazione del perché dell'invio del Figlio. Un cristiano che non crede semplicemente che Dio esiste, ma crede che Dio viene, che Dio ci cerca, che Dio ci segue, che Dio ci rincorre, che Dio ci abbraccia, che Dio ci cambia, che Dio si partecipa, si pone prima o poi la domanda: perché Dio si è fatto uomo? Una domanda impraticabile e quasi blasfema, blasfema per un islamico. E il cristiano si risponde così: Dio si è fatto uomo perché il Padre non vuole rinunciare alla bellezza di quella creazione che aveva progettato splendida, in cui l'uomo era di casa. E se questa creazione è diventata un deserto, grazie alla presenza di suo Figlio nella nostra storia, quel deserto si trasformerà, quel deserto fiorirà. Il deserto abbiamo già visto che cos'è, però guardate Marco, questi brevi versetti. Sospinse Gesù nel deserto, poi e nel deserto rimase 40 giorni. Cioè, ha così poche parole da scrivere e ripete a distanza di tre parole la stessa parola deserto. Perché? primo è inteso, lo Spirito porta Gesù nel deserto. Qui è la nostra storia. Dove è venuto Gesù? È venuto nella nostra storia. Poi, il fatto che questo deserto sia adesso ripetuto, e nel deserto rimase 40 giorni, deserto qui adesso è passivo, non è più un moto a luogo, non è più una indicazione locale, è un'indicazione per dire è venuto nel deserto. E in quei 40 giorni, dov'è rimasto lì, è successo qualcosa che sarà rivelato nel versetto successivo. Venne nel deserto e nel deserto rimase. Perché Marco ha dato questa insistenza? Per dirci una cosa, l'incarnazione non è stata una visita di cortesia, non è stato un venire, voglio vedere come stai, bene, ora che lo so ritorno via. L'ingresso di Gesù nella nostra storia è qualcosa di stabile, di permanente, di duraturo e soprattutto di trasfigurante. Tentato da Satana. Non abbiamo bisogno di ripetere chi è il Satana, però, Marco non è interessato come gli altri evangelisti. Cos'è il contenuto delle tentazioni? Marco è interessato a un'altra cosa, a fretta. Gesù ha vinto, a lui interessa dire questo. Cosa è accaduto in quei 40 giorni? Una lotta. Alla fine, che cosa ha portato questa lotta? Chi è stato il vincitore? Non ce lo dice, come fanno gli altri evangelisti, riportando il dialogo e la tenzone. Ma ce lo dice descrivendo il deserto trasformato. Però ecco, c'è uno stile del Satana. Gli altri evangelisti diranno, tu potrai trasformare la storia in una modalità dove gli altri saranno applauso, saranno il tuo successo. Quindi tu trasformi la storia non diventando uno di loro, ma dominando il loro consenso, la loro fiducia, attraverso qualche cosa di così grande che li soggiogherà. Anche molto fine. Il maligno dice, il mondo tu lo trasformerai non cambiandolo nell'intimo, ma facendo sì che tutti gli uomini celebrino te. Quindi tu domini il mondo, dominando, anche se non con una guerra, sempre però con il dominio della libertà. E invece che cosa suggerisce il Padre per mezzo della croce? Il Padre non consiglia, non raccomanda a Gesù la croce per farlo soffrire. Il Padre gli indica la croce perché quella croce è la rivelazione della nostra storia ferita dal rifiuto di Dio. La croce di Gesù non è né la punizione, né la crudeltà, né la mancanza di paternità del Padre. Molti credono che il Padre sia cattivo perché fa morire il figlio. Il Padre offre il figlio sulla croce, ma quella croce è la nostra storia e Gesù, facendo la sua, l'ha cambiata dall'interno. E qui abbiamo il punto di sutura che distingue il cristianesimo da ogni altra religione. Pensate all'Islam. L'Islam che cosa fa? Dà a Dio l'onore, la gloria, l'obbedienza, ma non c'è una reale trasformazione del cuore dell'uomo. L'uomo ubbidisce a ciò che Dio gli dice, ma la parola di Dio nella religione islamica non è il verbo che facendosi carne cambia radicalmente la storia dell'uomo. Il cammino dell'amore non è quello di far andare bene le cose perché tutti veniamo comandati. Questa è la via diabolica. Le cose vanno bene perché i cuori sono trasformati e tutti decidono di volere il bene. Tutti diventano partecipi, diciamo per la parola di San Paolo, di un unico spirito. di un unico spirito. Nel cristianesimo i rapporti sono guariti non perché c'è una obbedienza che garantisce l'ordine e la disciplina. Nel cristianesimo i rapporti vanno in ordine perché ci sono cuori trasformati, al punto che possono diventare un cuore solo e un'anima sola, che è la definizione di Chiesa che incontriamo negli Atti degli Apostoli. Ecco, che cosa è accaduto nella vittoria di Gesù? Stava con le bestie selvatiche, ritornano. Là nell'alleanza con Noè venivano menzionate, no? Le bestie selvatiche, le fiere, adesso ritornano. Che cosa ha voluto dire Marco? Ha voluto dire tantissime cose. Ma prima di tutto Gesù è la vera alleanza. E come si mostra questa alleanza? Che nemmeno le fiere temibili possono fare paura. Cioè Gesù nel deserto è tornato a ricostituire quell'Eden dove gli angeli servono Adamo riconoscendo in lui la dignità del figlio di Dio e le fiere non fanno assolutamente più paura. Quello che anche poi Isaia dice nel libro della Consolazione, il lattante si trastullerà sulla buca del serpente velenoso, l'orsa pascolerà con il bue, il leone e l'agnello dimoreranno insieme, che non è un quadro idillico, è proprio la reale trasformazione di questa creazione. Ecco allora, nell'andare nel deserto, quindi nell'assumere la nostra storia, nell'esporsi alle nostre tentazioni, non accettando che la nuova creazione sia una obbedienza catturata da un successo, ma trasformando dall'interno, con l'amore del Padre, questa nostra storia, il mondo può ritornare abitabile. Il deserto è fiorito. Poi adesso, improvvisamente, torniamo a quella che è la missione di Gesù. Dopo che Giovanni fu arrestato, e qui Marco intende dire una cosa, chi è Giovanni? Nella visione di Marco è l'Antico Testamento che si compie. L'arresto di Giovanni sta a significare lo spartiacque che orienta alla novità di Gesù. Deve finire qualcosa, ma non è una fine da mettere nel dimenticatoio, no, finisce nel senso che si compie, c'è una fine che vuol dire dissoluzione, consunzione, c'è una fine che vuol dire maturazione. La fine dell'adolescenza non è fine della vita, è maturazione e transito della vita in uno stato più maturo, più adulto. Ecco, allora, finisce qualcosa dell'Antico Testamento, che cosa? Un'alleanza che non nasce dall'Eterno, che non nasce dal dono dello Spirito proprio. Sì, nell'Antico Testamento c'è il dono dello Spirito, ma in Gesù questo dono è stabile. Insiste il Nuovo Testamento dicendo, lo Spirito si posò e rimase, rimase. Quindi, chi abbraccia Gesù Cristo, chi crede in Lui, chi lo segue, chi accoglie la Sua parola, viene trasformato da quello stesso Spirito che Lui ha ricevuto, che lo spinge continuamente nella nostra miseria e che trasforma continuamente il nostro cuore. Poi ecco, solo adesso, questo è poi il cuore del Vangelo di oggi su cui anche noi ci fermiamo. Solo un Gesù vincitore può cominciare a evangelizzare. Solo questo Gesù vincitore che ha ristabilito la creazione nell'originario progetto del Padre è colui che ha qualcosa da dire. Che cosa significa ascoltare, credere, convertirsi al Vangelo? Ripeto, non significa convertirsi a un libro. Come si chiamano gli islamici quando l'imam li invita anche alla preghiera? non è fratelli e sorelle, no, uomini del libro. Uomini del libro, è il libro. Ma noi non siamo gli uomini del libro, noi siamo i figli nel figlio. Quindi il Vangelo non è un libro, il Vangelo non è una morale, quello che tutto il genere umano crede in fondo al cuore e nella cultura o versione cattolica viene insegnato da Gesù, così come per un altro viene insegnato da Gandhi, per un altro ancora da Kant e via di seguito. Non è un'etica che gli uomini insegnano o che personaggi insegnano. Il Vangelo è Gesù, figlio di Dio, donato a noi, portatore della stessa vita di Dio, che nella vittoria sul maligno ha abbattuto l'ultima barriera per poter vincere nella nostra storia. Vincendo sul maligno, Gesù non ci offre una dottrina, ci offre continuamente la vita separata dal tentatore, e quindi la vita santa, la vita eterna, la vita piena. Convertirsi al Vangelo è convertirsi ad una esperienza, convertirsi ad una vita già inaugurata dalla risurrezione di Gesù. Per questo non esiste, almeno non dovrebbe esistere, un gruppo biblico, un gruppo di studio della parola, di interesse per la parola di Dio, di lezio continua, il cui scopo sia conoscere la Bibbia. No, noi leggiamo la Bibbia, ma in realtà conosciamo Gesù Cristo, dove conoscere Gesù Cristo vuol dire condividere la sua vita risorta. Noi non leggiamo un libro, noi entriamo in una storia. Questa è l'idea di Marco. Solo dopo che ha vinto Gesù comincia a evangelizzare, ha qualcosa da offrire, ha qualcosa da dire, la vita nuova. Ecco, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. È una endiadi, cioè due espressioni ma per un unico contenuto. Cronos, abbiamo già visto il padre, no? Il linguaggio profano. Tempo si dice cronos, cronologia, cronometro, cronico e via di seguito. Ma qual era la caratteristica di cronos? La mitologia, che non è stupidità, è stupidità credere che sia stupidità. La mitologia è una forma sapienziale che ci permette di capire la religiosità e la cultura di un popolo, che esprimono in forma favolesca quelle che in realtà sono preoccupazioni e attese. Cronos, come viene rappresentato nel mondo greco? Come un padre che divora i figli appena nati. Quindi, il tempo che cos'è? Se si allunga, si divora. Generare per divorare. È la monotonia, per dire che il tempo è sempre morte, perché non appena viene dato un tempo, con quel tempo viene data anche la fine del tempo. Mentre il Nuovo Testamento impiega un'altra parola per dire tempo, kairos, che vuol dire tempo inabitato dall'eternità di Dio, tempo della presenza di Dio in mezzo a noi, il tempo sforato nel suo dominio di morte e portato proprio con un movimento ascensionale verso l'eternità. Allora, il tempo è compiuto, cosa vuol dire? Il tempo ha espresso il suo vertice. Paolo cosa dice? San Paolo, nella pienezza del tempo Dio si è fatto uomo. Che il tempo è compiuto vuol dire il tempo ha dato tutto quello che poteva dare. Il tempo è finito, non nel senso che è finito, è terminato, nel tempo che ha espresso la sua pienezza. In Gesù Cristo abbiamo che il tempo non è più monotonia di morte, ma aurora di vita. Si nasce nel tempo già destinati con la strada aperta per l'eternità. Ecco che cos'è il regno di Dio. Il regno di Dio è il tempo della vita abitato dall'eternità. E questa è la vera alleanza. Questa è l'alleanza definitiva. che si esprime nel battesimo, in ogni forma di sacramento, nella comunione ecclesiale e soprattutto nell'aderire al Vangelo, convertendo il proprio cuore alla vita vera. Credo in Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Il Dio dell'alleanza vi benedica, vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi, vi conduca alla vita eterna nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ho detto il credo perché io mi esalto realmente quando dico il credo, come quando una sinfonia, cioè l'inno alla gioia ad esempio, no? Che attraverso i vari movimenti sfocia proprio in tutta la coralità, no? Quel boato fragoroso. Quando arrivo alla fine delle parole che dice e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Quello è proprio, come dire, il doppio coro, solisti, coro, ottoni, flauti, percussioni, arpe, corde, violini, violoncelli, tutto. E che aspetto, aspetto la risurrezione dei morti. E aspetto, cioè non vuol dire so che verrà la risurrezione dei morti, la aspetto. Quindi quando dice mi credo è proprio alla sintesi del Vangelo di questa sera, tutto quello che Gesù ha fatto, tutto quello che Gesù ha fatto alla fine è tuo, e allora la nostra reazione è io lo voglio.